Ora, vi ringrazio cari colleghi, vedo che i miei interventi suscitano il vostro interesse, mi fa piacere e mi riempiono di orgoglio. Ora, per quanto riguarda il merito, questo famoso articolo 38 del decreto legge 133, convertito l'11 di novembre, e quindi a ragion veduta tutti i comunicati, tutte le rincorse, solo a partire da quella data si aveva il testo definitivo, la legge su cui poter manifestare ciascuno le proprie opinioni. Tutto il resto è pura attività di, come dire, analisi sicuramente meritevole di tutto il rispetto, ma che non parte da quello che è il dato oggettivo. Perché l'articolo 38 è particolarmente importante ed ha scatenato un moto di orgoglio, a mio giudizio, da parte soprattutto di una parte della comunità regionale, e ha fatto rimettere nell'agenda politica delle varie amministrazioni una discussione su questo tema. Il grande merito, se vogliamo, è quello di avere stimolato una discussione su un qualche cosa che è di particolare importanza, non solo per la nostra piccola comunità, ma per l'intero scenario nazionale. Che cosa dice l'articolo 38 e che cosa diceva la legge precedente? L'articolo 38 dice che l'attività di prospezione, ricerca e coltivazione, tutti sappiamo che un conto è fare un'attività di studio preliminare, un altro conto è quello di avviare delle attività per esplorare se effettivamente quello che erano degli intendimenti poi hanno un'efficacia ed una effettiva possibilità di essere sviluppati, un'altra parte ancora è la coltivazione di un giacimento, quindi significa mettere in produzione e quindi estrarre materialmente l'idrocarburo. Ebbene, tutto questo viene considerato, e prima non lo era, di interesse strategico, equiparandolo di fatto alle aree militari. In precedenza, quello che rivestiva carattere di strategicità erano solamente i depositi di stoccaggio. Oggi anche il mero sondaggio preliminare, non sul campo, ma quello che potrebbe essere l'istanza per il conferimento del titolo di ricerca, viene considerato di interesse strategico. Non solo. Si dice che con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministro dell'Ambiente, sono individuate le aree dove è possibile svolgere queste attività. Si badi bene, Ministero dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministero dell'Ambiente. Nessun altro. Questo lo dice il comma 1 bis. Il comma 2, inoltre, rappresenta un qualche cosa che nella precedente legislazione era anche presente, vale a dire il rilascio del titolo abilitativo, quindi il rilascio della concessione di coltivazione, aveva anche la natura di variante urbanistica. Qual è la differenza con prima? Mentre prima questo era riferito all'attività di coltivazione, oggi questa attività, oggi questo carattere di variante generale attiene anche alla fase di mero studio, badate bene, perché è riferito alla complessità del comma 1. In più, l'altro comma, il comma 3, sposta di pari passo tutte le competenze in materia ambientale, vale a dire alla verifica di assoggettabilità dalla valutazione di tutti i progetti inerenti sia alla prospezione, sia alla ricerca, sia alla coltivazione, che si badi bene, erano tre percorsi procedimentali differenti, che oggi invece sono stati accorpati in un unico titolo minerario. Ebbene, tutto questo non è più di competenza, come fino a due settimane fa, di competenza delle regioni. Oggi diventano di competenza dello Stato. Inoltre, quello che prima erano dicevamo, lo voglio ribadire ancora una volta, dei percorsi differenti. Per avere il permesso alla prospezione occorreva che presentassi un'istanza, fosse soggetta a valutazione da parte dei competenti uffici regionali, se si trattava di un procedimento che doveva essere considerato alla stregua di un permesso soggetto a fase di screening, ovvero a fase di valutazione. Fase di screening un procedimento più semplificato, fase di valutazione un procedimento più complesso. Si arrivava quindi alla intesa, dove la Regione poteva dare o non dare l'intesa, e il procedimento si interrompeva oppure andare avanti partendo sull'altro step. Questo titolo valeva 6 anni. Poi bisognava ritornare da capo e dire: io ho sondato per 6 anni, ho verificato che quell'attività è economicamente sostenibile. Bene, ripresento l'istanza, si fa di nuovo la valutazione di impatto ambientale perché si svolgono attività di campo, perfetto, ritorniamo all'intesa, quindi c'erano delle valutazioni temporali anche, davano la possibilità di monitorare costantemente, il titolo minerario valeva 20 anni prorogabili di altri 10. Con il comma 5 dell'articolo 38 del decreto legge 133, convertito con modificazioni dalla legge 164 del 2014, il titolo minerario è unico. E che cosa, qual è la sua validità? Significa che se domani mattina venisse rilasciato un permesso per la sola ricerca, quel permesso rilasciato oggi potrebbe avere una validità, la matematica non è un'opinione, di un percorso temporale di circa 60 anni, e mi permetto di spiegarlo, perché il comma 5 ci dice che le attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi sono svolte sulla base di un titolo concessorio unico, articolate in una prima fase di ricerca di durata di 6 anni, prorogabile 2 volte per un periodo di 3 anni, e di una fase di coltivazione della durata di 30 anni, prorogabile una volta per una o più volte per un periodo di 10 anni, quindi 30 più 10, 40 per fare il caso normale, più 12 di prima arriviamo a 56, che significa che se domani mattina dovesse essere presentata, dovesse essere deliberato, rilasciato un titolo minerario, oggi io che ho 39 anni, e ammesso che io fossi il Ministro dello Sviluppo Economico, perché il titolo minerario lo rilascia il Ministero dello Sviluppo Economico, la mia decisione di oggi limita per 60 anni quel contesto territoriale. Questo dice l'articolo 38, non mi pare che negli interventi che mi hanno preceduto siano emerse queste considerazioni, che basta leggere l'articolo di legge per mettere tutti nella consapevolezza che non stiamo facendo delle considerazioni di tipo generale, di teoria generale o di aspetti legati allo sviluppo di chissà che cosa. Stiamo parlando di cose che incidono profondamente nel quotidiano. Se tutto questo è quello che considerate nell'articolo 38, perché dico che non può essere accolto la formulazione che la maggioranza ci ha sottoposto come ordine del giorno, quello di stimolare un confronto politico istituzionale su questo tema? Il dettato normativo è di una gravità tale che indurrebbe una qualunque persona di buon senso a dire: attenzione, qui il pericolo è talmente tanto che innanzitutto mettiamoci nella condizione di impugnare immediatamente il decreto, perché quella è legge dello Stato e obbliga chiunque spetta ad osservarla come legge della Repubblica, tutti quanti a partire dall'11 di novembre. Questo è. Che cosa ci dice l'attuale Costituzione? Perché qua siamo rappresentanti istituzionali, siamo stati votati dai cittadini. La Costituzione dice che la Repubblica si compone di regioni, di comuni, province, regioni e Stati. Quindi noi nel nostro piccolo, in questo momento, siamo una parte di quello Stato, di quella Repubblica italiana che mette sotto i piedi la Carta Costituzionale. L'articolo 117, terzo comma della Costituzione, dice che il governo del territorio, la produzione, il trasporto, la distribuzione dell'energia, la tutela della salute rientrano nella competenza legislativa concorrente, ove, si badi bene, la potestà legislativa spetta alle regioni, salvo che per i principi fondamentali riservata alla legislazione dello Stato. Nelle cose che vi ho detto, secondo voi sono dei principi, oppure per il livello di dettaglio che è contenuto nell'articolo sono norme che hanno un'incidenza diretta e cogente sulle prerogative costituzionalmente garantite alle regioni? Io ritengo che questo articolo violi palesemente l'articolo 117 della Costituzione. Non spetta a me dire se questo è costituzionalmente legittimo o costituzionalmente non legittimo. La mia opinione personale è che sia profondamente irrispettosa delle prerogative e quindi sia costituzionalmente illegittimo. Se dovessi essere io a prendere la decisione di proporre il ricorso davanti alla Corte Costituzionale, nel nostro ordinamento regionale la proposta di ricorso alla Corte Costituzionale viene deliberata dalla Giunta regionale, sentito il Consiglio regionale, quindi fossi io uno dei rappresentanti istituzionali di questi organi, proporrei immediatamente ricorso, salvo poi ad attivare, se si dovessero ritenere, ma la mia opinione personale, quando un interlocutore licenzia un provvedimento, l'esame al Senato di questa legge è stato di 5 giorni al Senato per licenziare il decreto, la conversione in legge del decreto sblocca Italia, 5 giorni, quale interlocutore credibile ci può essere se vengono interpretati i ruoli in una maniera così disarmante? Perché non è possibile che un'assemblea di 315 persone debba licenziare in 5 giorni, vi invito a vedere i lavori preparatori pubblicati sul sito del Parlamento italiano, e noi dobbiamo interloquire con chi? Scusate la foga, ma la materia è tale che avrebbe dovuto indurre, non me ne vorranno i colleghi consiglieri, ad una più a circoscrivere il tema del confronto, non già di generitori o cose altrettanto importanti, ma il tema oggi in discussione è questo. Anche perché, molto sommessamente, al di là dei proclami, in tempi non sospetti e con le forme istituzionali che la legge ci consente, io sono un consigliere comunale, quello che posso fare è proporre al Consiglio comunale, per il tramite delle strutture deputate, non attraverso il sito della Regione oppure il comunicato stampa all'organo di stampa preferito, ma attraverso una proposta, non solo mi impegno a... Io ho presentato 2 paginette dove chiedo, con una richiesta formale al sindaco, protocollata il giorno 20 di novembre 2014, quindi quando il testo di legge era vigente e potevamo discutere delle cose concrete, non delle chiacchiere magari lette in maniera estemporanea tramite una ricerca su Google, ma ho provato semplicemente a dire queste cose. Sulla Gazzetta Ufficiale dell'altro giorno c'è questo articolo, o meglio, viene convertito in legge questo decreto legge. Tra le altre cose, questo articolo, nelle cose che molto sommessamente mi sono permesso di rappresentarvi, non vi tedio leggendo il testo, perché ovviamente, essendo agli atti, credo che sarà poi oggetto di una discussione al pari di quello della maggioranza, perché questo, come dire, essendo stato prodotto e trasmesso ufficialmente, io gradirei che fosse discusso e ovviamente al pari di quello che è stato estemporaneamente presentato qui in Consiglio. Mi pare ovvio, mi pare il minimo per quanto riguarda le prerogative di ciascuno di noi, perché un conto è dire io mi impegno a e poi non c'è un testo, io l'ho fatto lo sforzo e vorrei che si discutesse anche del mio di testo, dove semplicemente dico qua c'è poco da discutere sulle possibilità di avviare percorsi politico-istituzionali, anche perché quale interesse avrebbe il Comune di Avigliano a manifestare un orientamento così forte su un tema così importante? Ebbene, non è vero che il territorio di Avigliano è indenne da percorsi procedimentali che riguardano questo territorio. Per quel che riguarda l'istanza del permesso di ricerca, denominato Frusci, presentato dall'ENI, vorrei rappresentare molto sommessamente che innanzitutto interessa ben 78,21 chilometri quadrati di questa del territorio comunale. Il nostro territorio comunale, lo ricordo a me stesso, è di 84,93 chilometri quadrati. Lo ripeto, territorio comunale complessivo, superficie territoriale 84,93 chilometri quadrati. Superficie